Buonanotte a tutti e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me ci sono Luca Parri.
Ciao a tutte e tutti.
E Sharif.
Hola.
Queste ultime puntate prima della pausa estiva saranno per l'appunto a tema estate. Due puntate fa abbiamo parlato delle location videoludiche come appunto dal punto di vista di turisti. La scorsa volta con Alessandro Redelli invece abbiamo parlato di film a tema videogiochi, quindi si rassapora un po' il cinema all'aperto, il festival e quant'altro. Oggi invece con Luca e Sharif parliamo di videogiochi da giocare in estate, quindi esperienze per lo più leggere, frizzanti, proprio spensierate per poter giocare appunto in questi caldi mesi estivi. Perché infatti, tra parentesi, noi qui stiamo letteralmente squagliando, tant'è che io non legavo i capelli da non so quanti anni. Ma al di là di questa digressione, si sta avvicinando l'ambulanza, do subito la parola a Luca Parri dicendo tu cosa giocherai quest'estate e dopo la tua prima digressione personale consigliaci un primo gioco.
Va bene, allora, in realtà io stavo pensando anche alle estati passate. Per me, per un sacco di tempo, l'estate è stato il periodo in cui recuperavo cose. Non ultimo, l'anno scorso in cui è uscito nel periodo estivo The Last of Us, qualche anno prima che ho giocato durante il periodo estivo tra luglio e settembre più o meno Persona 5, quindi insomma era un periodo in cui in realtà io giocavo cose decisamente lontane dalla leggerezza e dalla freschezza
in effetti sì
estiva, anzi addirittura io mi ricordo 2016 che era uscito No Man's Sky, The Last Guardian, quindi tutta una serie di cose che forse non sono proprio compatibili con quello che ci si aspetta dalla cosa estiva. Però quest'anno invece, vuoi per il Game Pass che mi offre delle cose un po' più mordi e fuggi in un certo senso, mi sto dedicando tantissimo e mi dedicherò penso per tutto il periodo che ne seguirà a Going Under, che è un bellissimo dungeon crawler procedurale, quindi con elementi roguelike se vogliamo in un certo senso, con il dungeon che si rigenera ogni volta che lo visitiamo da capo e se moriamo dobbiamo ricominciare tutto il percorso dall'inizio. Qual è la particolarità? La particolarità è che essendo ambientato all'interno di una startup e la protagonista essendo una stagista, ha tutto quel sapore un po' dell'internship all'interno delle startup, i problemi delle startup e soprattutto all'estetica delle applicazioni fatte dalle startup normalmente. Pensate all'estetica di Immuni, per capirci, uno di questi personaggi molto morbidi, tutte queste cose qua,
e mettere
un videogioco perché quella è l'estetica. E infatti dal punto di vista, diciamo, estetico, essendo cose che vanno, essendo appunto la mia professione, oltre che quella del giornalismo, quella della grafica, ha subito preso le mie corde in un modo abbastanza repentino. Altre cose da consigliare, a me vengono in mente decine di migliaia, perché insomma
cominciamo con uno intanto.
Normalmente quello che mi piace, che sono esperienze molto brevi, esperienze indipendenti, potrei citartene veramente tantissimi. Uno che mi viene in mente, che è recente, che in realtà non è così breve perché dura una quindicina d'ore, ma oggi è uscito, oggi nel momento in cui registriamo, non nel momento in cui vedrete e sentirete la puntata, è uscito il mio articolo su Stenerd di Cicori, che è un gioco indipendente fatto da Greg Lobanov insieme a Fingy Games, che sono quelli di Night in the Woods, che è un gioco, diciamo, Zelda-like, un'avventura isometrica dall'alto, in cui con il nostro pennellino dovremmo andare a dipingere il mondo di gioco a cui sono stati sottratti i colori, che in realtà, dietro questa contentezza ed allegria, rivela un contenuto anche abbastanza pesante e approfondito sull'identità, sul autoinfliggersi delle colpe che in realtà sono semplicemente dovute al nostro essere, al nostro volerci voler ripercorrere una strada verso cui identificarci e trovare un modo in cui definirci e stare nel mondo. E quindi appunto, secondo me, questo è uno dei giochi dell'estate da tenere conto.
E questo dice disponibile su Game Pass?
No, è disponibile per Steam, quindi su computer sia Windows che Mac, e su sistemi PlayStation.
Ok, perfetto. No, scusate, io mi ero confusa in realtà su Cicori. Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi dopo
questo ha un bellissimo adattamento, che è appunto un adattamento italiano meraviglioso, in cui è stata messa anche la Schwa, noi siamo grandi fan della Schwa, quindi...
Benissimo, quindi dopo queste prime due proposte, diciamo, molto colorate, che hanno esatto. Il colore come elemento principale, io passo a Sharif. Tu cosa giocherai quest'estate? Eppure tu un primo titolo da consigliare, allora, da recuperare.
Io quest'estate mi sono prefissato di fare un recuperone e di giocare GDR, Bethesda e Obsidian.
E bello!
Avevo giocato soltanto il primo... No, avevo giocato Fallout 3 e Fallout 4. Non ho mai giocato New Vegas e The Outer Worlds. E ho voluto fare... rigiocare Fallout 3 dopo 10 anni e l'ho finito tipo in 2 giorni, 3 giorni, giusto qualche giorno fa. E quindi adesso la mia intenzione è giocare Fallout New Vegas per la prima volta e poi giocare a The Outer Worlds, farmi un po' di background Obsidian e vedere un po', anche visto che adesso è uno studio Xbox, arriveranno tutti i loro giochi su Game Pass. Mi sembrava l'occasione giusta. Invece cosa consiglio? Oddio, perché è difficile. Io consiglio di giocare sempre giochi che non hanno ancora giocato, essenzialmente. Col Game Pass adesso faccio lo sponsor per Microsoft, ovviamente, come sempre. Però col Game Pass puoi giocare anche giochi che non avevi mai giocato, anche giochi abbastanza vecchi. Ci hanno messo anche Morrowind su Game Pass. Di solito poi dipende come uno concepisce l'estate, se lo concepisce come momento in cui hai pochissimo da fare, quindi puoi giocarti GDR della Madonna, perché come ha detto Luca prima, che pensava a cosa ha giocato l'estate scorsa, io ricordo che l'estate scorsa ho giocato The Witcher 3, tutto quanto, però vabbè, non so se lo consiglio a chi magari ha poco tempo, perché magari va in vacanza, oppure non c'è tanta voglia di stare... chiuso in casa davanti alla console, quindi provo con un giochino che è su Game Pass anche, meno, io l'ho giocato su Game Pass, non so se l'ho tolto adesso, che si chiama Carto,
che molto carino,
che è un puzzle game molto particolare, molto cartunesco, visuale dall'alto, e riprende la storia di questa piccola bambina che cade da una mongolfiera, no, da un dirigibile, insieme alla sua nonna cartografa, e insieme a lei cascano anche le mappe del mondo che lo circonda. E l'obiettivo del gioco è trovare le mappe, cioè i pezzi di mappa che costituiscono l'ambiente circostante, e per proseguire è necessario cambiare la posizione fisica del mondo di gioco attraverso i pezzi di mappa che prendi. Prende, è come se dei pezzi di mappa... fossero dei pezzi di puzzle, e quindi tu puoi aprire la tua mappa e cambiare la posizione di un'area di mondo di gioco per proseguire nella tua avventura. È un puzzle game molto carino, molto divertente, molto geniale, e spesso anche difficilino, cioè alcuni rompicapi, si dice, sì? Alcuni
rompicapo.
Ok, nell'ultima parte del gioco iniziano a diventare parecchio difficili, ma molto bellino. È incredibile che sia un gioco, mi sembra, o sudcoreano o cinese, non mi ricordo.
Sicuramente asiatico, controllo all'istante.
È incredibile come un gioco che è essenzialmente un puzzle game, che ha una pretesa geniale, una direzione artistica molto...
Taiwanese,
ok. È incredibile che abbia anche una forte valenza tematica, perché il gioco è suddiviso in diverse aree di gioco, cioè diversi mondi, quindi c'è il paese innevato, c'è il paese col bosco, quello col fiume, eccetera, eccetera, e in ogni mondo in cui ti ritrovi ci sono dei personaggi che si muovono, c'è delle mini storie, volendo, che vanno tutte a influire al tema principale, che la formazione e soprattutto il ritrovarsi insieme, perché tutti questi mondi di gioco sono in realtà separati, perché si trovano in diverse parti del mondo, perché non c'è stata possibilità di unirsi, tutto quanto, e il fatto che tu sei una piccola bambina cartografa che va a cercare le mappe di questo mondo, c'è la scusa, diciamo, di poter riunificare tutti i popoli che una volta erano lontani e portarli vicini. Quindi non è neanche così scontato, non è neanche così stupido dal punto di vista tematico, nonostante sia appunto un giochino che io ho finito in un mese, perché ci giocavo veramente 20 minuti alla volta, però non è così scontato, non è molto bellino. Si chiama Carto, come cartografo, però Carto e basta. Ok, questo.
Perfetto, allora io in realtà, a differenza vostra, l'estate purtroppo è il momento dell'anno in cui gioco di meno, ma semplicemente perché per motivi personali torno a casa in Sicilia e quindi è difficile, insomma, a meno che non sia per lavoro o per delle uscite importanti, ma è difficile che di solito in estate ci siano. Non sto davanti ai videogiochi, da qui infatti l'idea anche di proporre esperienze a mozzichi, per dire ok, magari ho nell'ora più calda che non si fa nulla, almeno mi faccio qualche partitina. Ma ci sta anche chiaramente la vostra riflessione, la vostra versione più che altro dell'estate come momento del recuperone. Ora, io in realtà quest'estate giocherò due titoli, due piccole produzioni, di cui però sono super curiosa. La prima è Chris Tales, che è questo GDR che tra l'altro avevamo visto in anteprima a Colonia con Luca MB nel 2019, che è appunto un GDR fatto da un collettivo di studi indipendenti colombiani, che uscirà a fine luglio per multipiattaforma, quindi Switch, PlayStation 4, Xbox One. Non so effettivamente se ci sarà poi un'edizione next gen. Ad ogni modo, qual è la genialità di questo gioco? Che riprende un po' l'essenza dei vecchi Final Fantasy, ma anche di Persona, perché per quel che riguarda alcune scelte estetiche. E il protagonista centrale del gioco è il tempo. Perché la storia, come dire, va avanti sia nel passato, sia nel presente che nel futuro. E chiaramente le cose cambiano a seconda dello specchio in cui andiamo, perché almeno nell'anteprima che abbiamo visto noi, lo schermo è tripartito, la parte più a sinistra dello schermo è il presente, è il passato, centro presente, destra futuro. E insomma, come potete immaginare, a seconda dello specchio cambiano determinate dinamiche anche nel combattimento. Quindi, per esempio, se col team noi stiamo combattendo contro un dragone, possiamo, come dire, tornare indietro nel tempo e quindi combattere contro un cucciolo di drago che ovviamente ha un attacco inoffensivo, oppure, ad esempio, possiamo far passare nel futuro e combattere quindi contro un drago che è vecchio, quindi ha pochissima resistenza, ma al tempo stesso, avendo l'esperienza da drago centenario, fa attacchi devastanti. Ora, questi sono piccoli esempi, però capite tutte le possibilità che si aprono, sia in termini di combattimento, ma sia anche in termini di storia, perché questo passaggio tra, diciamo, le epoche è fondamentale, è cruciale proprio per l'avanzamento del gioco. Ora, ripeto, non l'avevo visto in anteprima due anni fa, ma già stilisticamente a me aveva colpito, nonostante, come dire, quanto mostrato fosse abbastanza scarno nei dettagli. Però appunto immagino, cioè, chiaramente era ancora in sviluppo, però uno stile grafico super, anche questo super colorato, super morbido e molto tenero, che mi ha fatto, ripeto, innamorare subito di questo gioco. Quindi sono molto curiosa di provarlo. Tra l'altro dovrei coprire io il titolo per Stenerd, quindi leggerete la recensione. Però ecco, sono molto curiosa e già questo è uno dei titoli che sicuramente giocherò quest'estate. Il secondo quindi invece è Vesper, che invece è una produzione italiana, si tratta di un platform sviluppato da Cordens Interactive, uscirà il 31 luglio ed è un platform dal concept futuristico fantascientifico, perché il protagonista è un androide, però la componente narrativa è molto forte, cioè la storia ha un ruolo centrale all'interno di questo platform, quindi sono curiosa di vedere bene come si unisce effettivamente la componente narrativa con un gameplay comunque che richiama un po' Limbo, Inside, appunto, perché scorrimento orizzontale, lento comunque nei ritmi, perché devi capire dove nasconderti, devi superare dei piccoli puzzle. Quindi voglio capire effettivamente come si contraddistingue Vesper rispetto appunto a queste produzioni simili, grazie appunto al ruolo centrale che ha la sua storia. Quindi questi saranno i primi due titoli che sicuramente io giocherò. Come proposta vado anch'io su un titolo multipiattaforma leggero ed è Man Eater. Voi l'avete sentito nominare, lo conoscete?
Sì, 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 ma l'ho giocato anche parecchio.
Ah, anche parecchio. Allora, sì, io lo sto giocando in questi giorni perché, insomma, è disponibile su Game Pass, ma comunque è un titolo multipiattaforma, quindi è recuperabile, insomma, in qualunque piattaforma voi preferite giocarlo. Però per fare un minimo di contesto, al solito, che ancora non ho detto la parola contesto in questa puntata, protagonista, appunto, Man Eater, è uno squalo. Nostro compito è far evolvere questo cucciolo di squalo, perché partiamo da lui che è ancora appunto un cucciolo che si deve evolvere.
Una squala,
hai ragione. Una squala. Una squalessa. Comunque, questa squaletta lì, perché ripeto, all'inizio è una squaletta, deve combattere, deve sopravvivere, è proprio un gioco di sopravvivenza. Però, come potete immaginare, è molto trash e soprattutto non vi è alcuna, come dire, ambizione nel fare divulgazione scientifica.
No,
cioè,
zero.
Il mio squalo, per dirvelo, la mia squaletta è color pesca con le striature tigre color nero-blu, che ho sbloccato questa, come dire, questa pelle, così uccidendo un luccio aggressivo che mi ha fatto salire di livello. Però vedendo come dire, le cose che si possono sbloccare più avanti, ho visto anche impianti cibernetici, cose metalliche.
Sì, sì, comunque, sì, placche metalliche, osse, una roba abbastanza fuori di testa.
Ragazzi, meraviglioso. Soprattutto, se avete avuto il trauma, avete dorato lo squalo di Steven Spielberg, comunque quelle vibes ve le richiama, perché ripeto, anche nel tutorial, quando ti dice se con la levetta analogica ti sposti verso la superficie lentamente, fa emergere la pinna, e insomma, a parte gli aumenti di velocità, ma poi visivamente è fighissimo essere uno squalo a fior di acqua. E quindi certo, io mi sono fomentata parecchio, ed è appunto quell'esperienza rilassante, divertente, senza alcuna pretesa, che però secondo me per l'estate è perfetta. Quindi abbiamo finito il primo giro di consigli, ricominciamo, vai Luca Parri, stupiscici.
Allora, io prima di ricominciare farei un attimo di integrazione con le cose che hai detto tu, perché hai detto un sacco di robe in cui bisogna approfondire. Allora, okay. Crystales esce il giorno di lancio su Game Pass, quindi tenetelo d'occhio. Doveva uscire l'anno scorso, c'è stato un casino perché appunto lavorano tutti collegati all'interno del Sud America, hanno un po' di casini, non riuscivano a lavorare contemporaneamente, però il gioco deve essere super. Su Man Eater, voglio dire una roba che secondo me è la cosa più bella del gioco.
Vai.
È tutto impostato come una finta docuserie di quelle di D-Max.
È vero.
Di squali, di quelle robe lì. Ed è una delle cose più divertenti del gioco. Cioè, è proprio super divertente, super, come dire, sopra le righe tantissimo. Con questo tizio che perde un braccio perché la madre della protagonista gli morde il braccio e quindi c'è questa doppia vendetta. Meraviglioso.
Meraviglioso.
E per quanto riguarda invece il mio secondo gioco, torno un po' sul seminato e faccio un mega calderone, perché secondo me tutti i giochi di Annapurna Interactive sono adatti a questo periodo, perché sono brevi, sono esperienze leggere dal punto di vista del gameplay, non sono troppo impegnative, vanno benissimo. Nello specifico, per una questione di distribuzione, quindi se non avete una console dietro ma avete solo un telefono va bene uguale, vi consiglio Gorogoa è un puzzle game con uno stile estetico sognante, strano, si parla di ispirazione da libri antichi, dalla rappresentazione dei miti, è bellissimo, andatelo a giocare, lo trovate su qualunque cosa, anche sui tostapane, credo. Gorogoa, questo è il mio secondo consiglio.
Vai, Sha, stupiscici.
Sì, io sono Io vorrei consigliare un gioco, però mi sento un po' in colpa perché è appena stato tolto dal Game Pass, quindi non... dovreste comprarlo. Vabbè. Però se vogliamo mantenere la linea Annapurna, vado più nello specifico con Other Wilds, che non ha da non confondere con The Other Worlds, che è il gioco di
Obsidian. Tra l'altro sono usciti praticamente in contemporanea, questa cosa
sì. Fa molto ridere.
Sì. Vabbè, e ovviamente uno dei due è molto più bello che quello di cui sto parlando adesso.
Ma ancora non l'hai giocato di Other Worlds, quindi no, non puoi partire.
No, dai, dico la mia storia con Other Worlds, poi vado avanti. E, l'ho preso, ci ho giocato 2 ore e l'ho portato indietro. Scusate,
scusa. Dimmi. Tanto ancora abbiamo ancora tempo prima che si esaurisca la puntata. Ma perché a questo punto, se sai che non ti è piaciuto, vuoi rigiocarlo quest'estate? Quindi impiegare il momento libero per giocare un gioco che sai che non ti aveva convinto all'epoca.
Ma io ho giocato anche Fallout 3, per questo. Che modo per dire che non mi è piaciuto. No, 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 beh, scherzo. Perché appunto volevo farmi un po' di storia, backstory. Io poi, se chi ci ascolta mi conosce, sa che io gioco anche giochi che mi fanno male dentro, per quanto non mi piacciono, però io me li gioco fino in fondo, e visto che è gratis sul Game Pass, visto che adesso c'è anche il sequel, no, che è stato annunciato adesso alle 3, The Other Worlds, voglio dargli una seconda possibilità, soprattutto dopo aver giocato New Vegas. Quindi prima gioco New Vegas, poi mi ributto su The Other Worlds, ci riprovo. Poi non è detto, cioè io portai indietro in negozio anche Dark Souls, poi...
Poi ti sei innamorato.
Cioè, sì, infatti, quindi non vuol dire nulla. Però, se posso dire, The Other Wilds... Other Wilds è un gioco estremamente più geniale. Parlarne forse significa spoilerarlo in generale, perché è un gioco che si basa interamente sulla scoperta. Quindi vi parlo soltanto della premessa del gioco. Ci troviamo su un pianeta alieno, siamo degli alieni, è il nostro primo giorno da astronauti, salutiamo i nostri amici, compagni, ci mettiamo sulla nostra navicella e iniziamo a esplorare questo sistema solare. Un sistema solare in realtà all'inizio può sembrare sovrastante, però dopo un po' ci si accorge che è abbastanza contenuto, c'ha più o meno 5 pianeti più il Sole. E si inizia ad esplorare, quindi semplicemente basandosi sulla propria curiosità. Non c'è nessun obiettivo, non c'è nessuna quest, semplicemente si inizia ad esplorare. Quello che succede però è che dopo 22 minuti esatti il Sole di questo sistema solare esplode e tutto quanto muore. Che succede? Non moriamo però, ma torniamo indietro nel tempo. Siamo bloccati in un loop temporale che dura esattamente 22 minuti, che parte all'inizio del gioco, quando apriamo gli occhi nel nostro pianeta natale, e finisce dopo 22 minuti che esplode il sistema solare. Ovviamente l'obiettivo del gioco è esplorare e capire come, uno, uscire da questo loop, due, come evitare ovviamente la distruzione dell'universo, e cioè della galassia. Ed è un gioco incredibile, come... Non so se vi ricordate Gone Home, immagino proprio di sì, che è un gioco dove tu torni a casa, consiglio anche questo tra l'altro, dove tu torni a casa dopo essere stata via per anni per studio, torni a casa e non trovi nessuno e inizi a esplorare le varie stanze per capire dove sono andati, cosa è successo, qual era stata la storia. E poi c'è il finale, ma il finale, volendo, dopo che sai dove andare, c'è il gioco, volendo si può finire in 2 minuti, perché se sai dove è esattamente come dire, l'indizio finale per capire cosa è successo in quella casa, puoi finire direttamente. La stessa cosa è volendo Other Wilds, dove se tu sai esattamente cosa devi fare per salvare il mondo, puoi finirlo anche in un quarto d'ora. Il fatto è che tu stai invece 30 ore a capire come si salva effettivamente la galassia. E questa è una cosa, secondo me, geniale, perché non molti giochi in realtà ti mettono dentro e ti dicono vai, esplora, non ti diciamo niente, non hai un obiettivo, devi essere guidato dalla tua curiosità, devi soltanto cercare di capire ma il gioco non te lo dice direttamente, ovviamente l'obiettivo che ti dai te giocatore è cercare di capire effettivamente come arrivare a una fine che può essere sia tragica che no. E niente, All the Wilds è un gioco stupendo, geniale, cioè delle meccaniche fantastiche, la musica bellissima che mi sto ascoltando di continuo, e anche Gone Home è un gioco veramente da consigliare, anche perché ha fatto un po' storia,
è una prepista a tutti gli effetti.
Questo tipo di giochi, anche volendo quel tipo di narrativa che poi ha preso anche Firewatch, volendo, eccetera, eccetera. Quindi sì, dai, Gone Home e Other Wilds, poi in realtà sono giochi abbastanza contenuti. Gone Home, volendo, si finisce in una sera, in 2-3 ore. Other Wilds è un po' più basso.
Ma circa?
Credo una dozzina d'ore almeno per me, più o meno.
Dipende quanto sei veloce a capire e quanto sei bravo a esplorare, perché volendo puoi finirlo in 10 ore come in 30. E poi ci sono delle sorte, una sorte, potremmo definirle secondarie, che poi in realtà non sono secondarie. Ci sono dei pianeti, o piccoli pianeti, dove non c'è nulla di importante ai fini della storia, ma se tu vuoi comunque approfondire il modo di gioco, puoi andare lì e stare un'oretta a esplorare lì e capire cosa è successo lì realmente, eccetera, eccetera. Quindi allora, dipende dalla volontà del giocatore, ecco.
Io ne approfitto per consigliare questo sito bellissimo, che penso sia arcinoto, però non si sa mai, magari qualcuno non lo conosce, howlongtobeat.com, certo, vi dice quanto dura un gioco. Ora, nel caso di Other Wilds, la main story è circa 15 ore e mezzo, la main più extra 20 ore e mezzo, e per i completisti invece è quasi 24 ore di gioco. Sì, vabbè. Sì, sì.
Si può fare,
assolutamente sì. L'unica cosa che io ci tenevo un attimo a precisare, faccio come Luca Parri, che insomma mi ha dato degli input con The Outer Worlds. Allora, io sono d'accordo che già dal concept Outer Wilds è decisamente più geniale. La particolarità di Outer Worlds è che è un gioco che ti prende letteralmente a schiaffi, però ti fa sorridere. Cioè, nei dialoghi, perché poi il gioco è abbastanza meccanico, abbastanza anche poco interattivo, quindi tutto il fulcro sono le dinamiche che trovi all'interno poi dei diversi pianeti, che sono, ripeto, e lì poi vedi lo stile caratteristico di Obsidian, che caratterizza poi anche Fallout New Vegas. C'è appunto questa ironia molto amare che ti fa ridere, ma poi prende a schiaffi, e secondo me tutta questa sensazione è riassunta benissimo nel video di Glitch, anche in questo caso dobbiamo citarlo. E se il futuro lo controllasse Elon Musk, adesso non ricordo il titolo preciso, dedicato proprio a The Outer Worlds e alla critica che fa al mondo del lavoro del presente futuro, in realtà. Poi quella è solo un'esasperazione, però a conti fatti verosimile. E ripeto, farti ridere su queste problematiche, secondo me, è una qualità incredibile, cioè quasi pirandelliana. Cioè, ripeto, ti fa sorridere, però poi dopo ti lascia quell'amarezza dentro e ti dice: mizzica, ma noi siamo, cioè, saremo però così?
Se posso dire, l'ho trovato un po' già visto, diciamo, nel senso,
nelle meccaniche sì,
no, ma anche proprio nello scopo, nel senso, forse diventa già visto dopo già 2 ore di gioco, che fai 10 quest di fila e ruotano tutte intorno allo stesso tema. Ben venga, per carità, ci mancano giochi che non divagano, però è come se io dopo 2 ore dicessi: ok, ho capito, quindi, cioè, andiamo avanti, cioè, fare la critica, che poi lo ricollego un po' anche a Fallout, quel tipo di critica alla società, un po' di umorismo nero, un po' di far finta che vada tutto bene quando in realtà sta andando tutto
a rotoli.
E, sì, come dire, vabbè. E, invece Other Wilds, poi mi metto in paragone anche perché sono oltre i titoli molto simili, anche il tema, volendo, è molto, molto simile, perché il tema è quello dell'esplorazione spaziale, volendo, no?
Esatto.
Il gioco di Obsidian è basato sul colonialismo spaziale, ovviamente in ottica molto critica, molto satirica. Invece Other Wilds è diametralmente opposto, perché è un gioco che si basa sull'esplorazione spaziale, perché tu proprio vai a esplorare altri pianeti, ma la cosa bella è che ogni 22 minuti i tuoi progressi sono annullati. Quindi tu quello che vai... Non puoi andare in un pianeta e mettere la bandierina e dire questo ora è mio, perché dopo 22 minuti tutto esplode. Quindi nulla ha senso da quel punto di vista. E l'unica cosa che progredisce è la tua conoscenza del mondo di gioco. Quindi è un gioco che premia non soltanto non la conquista del pianeta, ma la conoscenza del pianeta. E è una cosa che mi è piaciuto molto, che è una delle cose che la rende molto più geniale, non soltanto dal punto di vista delle meccaniche, ma proprio di come si elabora il tema. È difficile vedere un gioco di spazio, visto che adesso stiamo un po' lavorando anche a un paio di video che ruotano intorno, per Glitch, che ruotano intorno a questo tema, è difficile vedere un gioco di spazio che non sia basato sulla conquista e sull'evoluzione del progresso umano, no? Cioè, in Outer Wilds non ci sono neanche gli umani, per farti capire. Invece Mass Effect, Star Citizen, The Other Worlds, poi penso anche Starfield andrà su questa linea di pensiero, saranno tutte basate sul progresso tecnologico e civile umano.
Sì, allora mi spiace perché di giuro mi sto trattenendo perché vorrei tantissimo parlare su queste questioni.
No,
andiamo fuori tema. E poi giustamente chi ci ascolta e dice: ma come, il titolo dice una cosa e poi parlate di altro.
Però, vabbè, metti caso che qualcuno ha la fortuna di prendere uno dei futuri, visto che ne parlavamo prima, razzi di Bezos o di Musk per andare in vacanza, può essere comunque una destinazione di vacanza.
Certo. Oppure un viaggio turistico, come dire, una preparazione prima del viaggio spaziale reale. No, comunque, quello che ha detto Sharif è molto affascinante. Io lo metto da parte per una futura puntata podcast, articolo, video su Glitch, vediamo. E io ritorno ai consigli per l'estate. Mi mantengo però sul tema spazio, che ovviamente sarà il concept più diffuso dei prossimi 2 anni, come appunto dimostrano le varie uscite. La citava prima Sharif, Starfield di Bethesda, The Outer Worlds 2 e questo Mass Effect 4 che comunque è stato anticipato dalla remaster della vecchia trilogia. Quindi insomma, Halo, cioè ora non parliamo solo di RPG, comunque vediamo che ci saranno produzioni, ripeto, lo spazio saranno i noi vichinghi per un po' di anni.
RPG spaziali.
Ecco, io però mi mantengo sullo spazio e sugli RPG e vi consiglio Haven, che tra l'altro ha recensito Luca Parri per Senerd, se ricordo bene. Quindi se volete recuperare un'analisi più approfondita, sapete dove cercarla. Vi consiglio Haven perché è un RPG ambientato sullo spazio ed è soprattutto un RPG sull'amore. Perché anche questa è una piccola produzione, quindi pur essendo un RPG non vi aspettate quella mole di ore incredibile, parliamo di un gioco di circa 12-15 ore, 20 ore se proprio volete prendervela con calma.
Sì, ma alla fine il gioco non ti permette neanche così tanta esplorazione.
Esatto, però io l'ho trovato un'esperienza molto carina dal punto di vista narrativo. Graziosa nelle meccaniche, perché quando io parlo dell'RPG, un RPG sull'amore, è perché l'amore è il tema centrale e influenza, come dire, anche le meccaniche di gioco, nel senso che il gioco si può giocare sia in singolo che in co-op, ma da singolo, per esempio, noi comandiamo entrambi i personaggi, quindi sia durante l'esplorazione sia durante i combattimenti dobbiamo fare proprio delle mosse in sincronia con i personaggi, che si chiamano Yu e Kai, sì, e soprattutto, ripeto, se siete alla ricerca di esperienze rilassanti, Haven, oltre a prendervi per la trama, è super rilassante, perché ha un'atmosfera fatta di colori fluo, non troppo piena di cose, come diceva Luca prima, l'esplorazione comunque è molto blanda, e soprattutto l'esplorazione avviene attraverso non la classica camminato corsa, ma attraverso una fluttuazione alla Journey, per dire. Cioè si scivola in questa energia bluastra con i due protagonisti. E ragazzi, vi dico la verità, quando la colonna sonora, che tra l'altro secondo me è tra le più belle dei giochi del 2020, fatta dal DJ Danger, voi immaginate questo sottofondo di musica elettronica veramente perfetto per le ambientazioni, che sorvolate con i personaggi lungo queste pianure dai colori fluo, loro si tengono per mano e poi a un certo punto vi ritrovate il tramonto di fronte. Io, ragazzi, mi sono emozionata. Cioè, i ricordi più piacevoli che ho di Haven, al di là degli scambi tra i personaggi, sono questi degli momenti specifici che ricollego comunque tutta sensazione di pace e di rilassatezza, di tenerezza. E secondo me ben si lega all'estate. Non ho spiegato perché comunque questo RPG riguarda lo spazio, perché, come dire, Haven è una sorta di Romeo e Giulietta futuristico, una coppia che è scappata dal loro pianeta natale, che segue determinate regole, e a causa di queste regole io e Kai non possono stare insieme, quindi fuggono in un pianeta chiamata La Fonte, The Source nella versione inglese, e loro sono gli unici abitanti e dovranno fare in modo appunto di trovare una soluzione da questo incipit un po' complesso, appunto alla Romeo e Giulietta di Shakespeare. Quindi l'ambientazione comunque è quella fantascientifica, spaziale, di pianeti da scoprire, però ovviamente anche qui non c'è tanto il concetto della conquista quanto l'affiatamento della coppia comunque in un ambiente inospitale sostanzialmente. Però ripeto, molto molto l'ho trovato veramente un'esperienza carina che consiglio. Anche questo è un titolo multipiattaforma, quindi lo trovate in qualsiasi
ed è anche questo è un titolo Game Pass che si ritorna, sì, esatto. Un leitmotiv. Tra l'altro a me piace sempre definirlo un gioco estremamente francese, Haven, perché secondo me è quello che lo racchiude meglio, sì, dal punto di vista estetico, sonoro, i riferimenti sia nelle musiche di Danger che nell'artwork richiamano cose specificatamente francesi, da appunto il French Touch ai fumetti di Mebius. Parlando di Mebius, aspetta, posso consiglio... Vai.
Perché... Sì. Per me è splendido pure, è un gioco che ho amato alla follia e mi spiace che è stato abbastanza, comunque, è passato abbastanza in sordina.
Super in sordina.
Non abbiamo detto che gli sviluppatori sono quelli di Fury, il fantastico,
sì,
gioco.
The Game Bakers.
Che infatti riprende un po' l'estetica. Mm-hmm. E cosa volevo dire? Volevo dire che, solo una nota aggiuntiva per gli attori e per i dialoghi, che secondo me sono tipo i migliori dialoghi in un videogioco, cioè abbiamo i vicini, sono il massimo del naturale, e soprattutto come i due attori, perché sono stato appunto, ci sono questi due protagonisti, come li interpretano è veramente allucinante e ti fa veramente credere a quella storia d'amore e anche commuovere poi nel finale, eccetera, eccetera, è fantastico. Poi sì, la colonna sonora ti entra nella testa, non ti annoia, sì, mai, cioè è sempre costantemente musica quel gioco, ma non ti annoia mai, anzi io la sto ascoltando da quando l'ho giocato praticamente.
Io pure.
Da 8 mesi che è uscito, è fantastico.
Io pure, infatti scusa poi Luca ti lascio parlare, è passato un po' in sordina, mi ricollego a questa cosa, proprio perché si pensa, cioè effettivamente nelle meccaniche RPG è debole Haven, però se viene preso come un'opera sull'amore funziona, perché come sì, dice Sharif...
Ha una naturalezza senza senso.
Sì. Legata appunto a meccaniche ludiche, però l'essenza della coppia, tra i momenti belli, semplici, quotidiani, anche a quelli più brutti, più disagevoli, può essere un litigio, un qualsiasi cosa negativa, insomma, trova spazio in Haven. Come dice Sharif, questo aiuta appunto a dare naturalezza alla coppia e a resi marti con loro. Il loro, scusate.
Certo.
Hai fatto anche il video riguardo sulla coppia, comunque, su Glitch, se qualcuno vuole approfondire.
giusto, esatto, me l'ho dimenticato, citiamolo. Vai Luca,
allora, dico ancora una cosa anch'io su Haven, che se volete sentirvi una roba mentre siete in spiaggia, state tranquilli, tutti rilassati, c'è un bellissimo live finto di Danger, in cui suona tutta la colonna sonora di Haven, tutta di fila, ed è super bello, sia appunto quello che suona l'artista che il video che i The Game Bakers gli hanno fatto intorno, perché ci sono Kay e Yu che si abbracciano, c'è tutta una serie di cose carine da vedere, soprattutto contando il periodo storico che viviamo in funzione dei concerti, è bello vedere un rave finto in mezzo ai boschi, è molto bello.
Assolutamente sì, infatti, scusa, aggiungo che chi ci segue su YouTube, a questo punto metteremo il link in descrizione di, appunto, di questa performance digitale, sì, di Danger, che effettivamente merita. A me, appunto, me l'ha consigliata Luca Parri, pazzesca, quindi se potete poi la potete recuperare super su YouTube. Bello.
Dicevo, parlando di Mebius, in realtà faccio un piccolo, diciamo che sto barando. Il gioco di cui vi sto parlando in realtà non è ancora uscito, esce il 23 di settembre, però, c'è la demo già disponibile, quindi se volete stuzzicarvi e occupare l'estate con la demo per poi concludere l'estate con il gioco completo, io vi consiglio di giocare la demo di Sable, altro gioco di Game Pass, tra l'altro, quindi figurati, che è un gioco che si ispira deliberatamente a Jean Giraud, quindi a Mebius. Un gioco di esplorazione fantascientifica con tematiche di rito di passaggio che mescola appunto l'estetica di Mebius con l'estetica del pianeta Jakku di Star Wars, prendete queste due cose, ed è un gioco che a me è piaciuto molto provare. Sharif si è annoiato moltissimo quando l'abbiamo provato, sì, però
sì. Beh, non tutti i giochi devono essere divertenti, perché...
Ah no, certo. Però, allora, appunto, il mio consiglio è Sable.
Mi è piaciuta molto questa sorpresa di Sable, Luca. Io lascerei la parola a Sharif per l'ultimo, se abbiamo tre consigli a testa, così concludo io, ci avviciniamo alla fine della puntata, se non hai nient'altro da aggiungere oltre Sable.
Io sono a posto.
Perfetto.
Beh, io consiglio, deciso che consiglio un gioco vecchio, è un gioco Sony, così non facciamo finta che non siamo pagati da Microsoft, che è il primo gioco di Giant Sparrow, che è il team dietro a What Remains of Edith Finch, capolavoro assoluto della serie videogiochi.
Che trovate su Game Pass, tra l'altro.
È vero, sì. Quindi,
torniamo sempre lì.
Comunque è multipiattaforma, in realtà costa veramente poco, quindi sì, effettivamente. Recuperatelo, soprattutto se volete giocarvi Gone Home, dopo giocatevi What Remains of Edith Finch.
Sì, ma giocate così anche che... questo consiglio, che è The Unfinished Swan, bellissimo, che è un gioco del 2012, è vecchio davvero, pensavo 2014. E, lo trovate su console Sony, quindi PS3, PS4, ma anche iOS e PC. Così. E, è un gioco stupendo. Praticamente inizia il gioco, è tutto bianco, e l'unica cosa che puoi fare è sparare. Ma cosa spari? Spari palle di vernice nere. Inizia a sparare, inizia a colorare il mondo di gioco e a scoprire che in realtà sei in un regno, è molto fiabesco, in un regno dove un re è impazzito e ha colorato tutto di bianco, quindi per proseguire nel mondo di gioco devi colorare dove stai andando, quindi il pavimento per non cascare nei fossati, le pareti per capire dove se devi entrare in una porta o meno, eccetera eccetera, e poi pian piano che il gioco si evolve, è un gioco molto breve, l'ho finito anche questo in una serata, in un pomeriggio, più o meno che si evolve il mondo di gioco cambia le meccaniche, quindi quello che spari non è più per esempio vernice, ma a volte acqua per levare vernice, eccetera eccetera, ed è tecnicamente una sorta di prequel a una side story di What Remains of Edith Finch, perché c'è un personaggio di What Remains che mi sembra Milo,
Milo,
sì, che vabbè, What Remains of Edith Finch, consigliamo anche questo visto che ci siamo, parla di una famiglia condannata a morire essenzialmente, o quasi tutti i membri della famiglia muoiono per incidenti, cose strane che accadono, eccetera eccetera, e uno di questi personaggi, Milo, il gioco va a intendere che sia entrato all'interno di un quadro e sia scomparso, e chi ha giocato The Unfinished Swan capisce che quello è il re del gioco, quindi se volete, anche magari se avete giocato soltanto What Remains e volete approfondire cos'è successo in quel maledetto quadro con Milo, giocate The Unfinished Swan, che è un gioco nel suo piccolo molto molto geniale e divertente. Fine.
Ma figata, io sono tra quelli, appunto, mi sono prenotata tra quelli che ha giocato What Remains of Edith Finch. Mi manca questo, quindi mi tocca. Ma tu hai detto che consigliavi due titoli, io sbaglio, uno vecchio?
No, solo beh, questo soltanto,
Ah,
sì.
ok, io ho capito uno vecchio, un altro, ok.
Allora, io ho detto
Bellissimi,
consideriamo
ragazzi.
anche What Remains, visto che ci siamo, ho detto
Ah,
questo.
giusto, giusto, giusto. Consiglio su cui sono stra d'accordo. Io mi sento quasi banale a dire il mio ultimo per concludere. È un altro gioco co-op, ma questo è obbligatoriamente co-op, ed è It Takes Two, che è un
Wow.
gioco, anche questo, una piccola media produzione di Hazelight Games, quindi vede Joseph Fares, già noto per A Way Out. Brothers, Fratello, Two Sons. Comunque, It Takes Two, come dicevo prima, è un'opera che si gioca obbligatoriamente in coop, sia locale che multiplayer. Anzi, chi compra il gioco ha il codice amico che può inviare a un amico per poter giocare insieme, ognuno da capo da casa propria con la propria console, se non erro, tra l'altro, sia crossplay.
Sì.
E allora, cosa racconta It Takes Two? Protagonisti sono marito e moglie sulla via del divorzio. Si ritrovano un giorno da essere dei normali esseri umani, essere dei pupazzetti, una di legno, se non erro, e l'altro di, non lo so,
Argilla,
comunque,
argilla.
esatto, di argilla, perfetto. Perché, insomma, sono stati rimpiccioliti secondo una magia voluta dalla figlia che soffre nel vederli così distanti, così, insomma, sulla via del divorzio. Allora, nonostante questo incipit, comunque molto, molto triste, abbastanza pesanti, è stato uno dei giochi dove io ho riso di più in assoluto nella
Sì,
mia vita.
è davvero esilarante. Poi non ha voglia di renderti pesante il tema. Non so se mi spiego. Cioè, il gioco è chiaramente, dal punto di vista della bambina, è impostato in quella maniera lì. Deve far
Esatto.
ridere, deve essere leggero, deve essere ironico. Loro due sono mortali per quanto fanno ridere, quanto sono simpatici, le urla di lui
Ma
quando
le
si spaventa sono
animazioni, ragazzi.
meravigliose. Sì,
Cioè, già loro
tutto
quando
bellissimo.
saltellano e corrono, io mi intenerisco, sono troppo
Sì,
carini.
lui
Io
con tutta la
infatti.
pancia in fuori quando
Sì, lei
corre.
invece è super agile, ma proprio con quelle manine. Lei è veramente adorabile con quelle polacchine, niente, troppo bellina. Però il succo qual è? Che questo gioco, innanzitutto, comunque pure lui si tira un po' di ore. Sai che 12-15 ci arriva, se non
Sì.
ricordo
Dura un po',
male.
sì.
Dura un bel po', però ragazzi, anche questa è un'esperienza sempre varia, perché nei panni di questi due genitori si ritrovano a esplorare la casa, che ovviamente, oltre a essere gigantesca, ha tutto quell'elemento fantastico dovuto al punto di vista della figlia. A parte il fatto, senza fare spoiler, c'è una delle scene più traumatiche proprio nella storia del
Madonna.
gioco, che in confronto della Stovassa parte 2, ciao,
L'elefantina, quella.
pazzecola. Basta,
Esatto.
non diciamo più nulla perché questa scena
Ok.
capolavoro, ma strugge il cuore. Però, come diceva Luca, effettivamente è molto frizzante. Proprio grazioso e carino, fa sorridere tantissimo, però la sua storia ce l'ha perché
Sì,
emoziona.
certo.
Intenerisce veramente in tantissime parti, forse mi sono pure commossa. Qual è però appunto la particolarità di questo gioco? Oltre al fatto a divertire sempre perché cambia sempre, e ripeto, tutto fa in modo, qualsiasi elemento di Takes Two vuole fare in modo di divertire, ripeto, dalle animazioni all'espressione, agli effetti sonori, ai dettagli delle varie location, ai poteri che si sbloccano livello dopo livello, qualcosa veramente di incredibile. Ed è il consiglio che do maggiormente, è quello, se potete, di giocarlo proprio col vostro partner o la vostra partner amorosa, perché secondo me, essendo là il legame amoroso, il tema principale, secondo me una serie di riflessioni sono comunque abbastanza potenti, che
Sì, magari
ripeto.
non così impattanti come quelle di Haven, però
No,
sì,
no,
anche perché
assolutamente no.
non vuole essere quella cosa, quindi.
Però, come potete immaginare, essendo un co-op, bisogna dialogare, bisogna anche bisticciare a volte in maniera simpatica, per carità. Però ripeto, è un'esperienza veramente divertente, o se no, ad estate magari c'è troppo caldo per uscire, c'è troppo caldo per fare qualsiasi cosa. Birrettina It Takes Two in compagnia della partner, ma anche appunto di un amico o di un'amica, fidatevi, funziona, funziona alla grande. Quindi.
Posso aggiungere, è un gioco, secondo me, molto Nintendo, se posso dire. Anche
In che
come
senso?
per come viene
Perché.
percepita Nintendo, sì. Più
No, ma
che per
non dico
Nintendo
che
stesso, ecco.
è cartonesco, infantile, quel che
Ok.
è. Dico, per l'uso geniale delle meccaniche, perché è un gioco che cambia meccanica ogni 20 minuti, è incredibile. Ci sono decine e decine di meccaniche diverse, e mi ha ricordato appunto come ogni livello, per esempio di Super Mario, ti va a cambiare l'ambiente, ti propone nuove meccaniche, eccetera, eccetera. E insomma c'è lo stesso tipo di filosofia di design, cioè inventare sempre qualcosa di nuovo. Quel gioco è veramente incredibile, cioè scoiattoli parlanti, c'ha libri magici, cioè è un
i viaggi nel tempo, i viaggi nello spazio,
sì.
la guerra degli scoiattoli, capolavoro davvero. Ora non, ma veramente il mondo della musica, veramente, se sì. Non vi è capitato di giocarlo, uno spettacolo
si
per tutti,
si spara, si picchia, si guida, si salta, ci si arrampica, è un bordello di meccaniche, è molto, molto geniale.
Ma soprattutto si ride, ripeto, veramente un gioco che è impossibile non divertirsi, almeno che non abbiate il cuore di pietra e proprio avete deciso no, questo gioco è brutto e quindi io dirò che è brutto, perché se no Comunque, mi sembra che in 50 minuti abbiamo dato un bel po' di consigli molto vari tra di loro, infatti sono molto, molto contenta.
Sì.
Io ringrazio Luca Parri e Sharif per la loro compagnia e per i loro consigli. Ora, insomma, queste saranno le puntate finali del podcast, però non temete, questa non è l'ultima, quindi vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
Ciao!
Ciao!